Ci sono tanti tipi di metallo nel mondo. Un metallo forse di cui non avete mai sentito parlare si chiama mithril. Magari non avete mai sentito parlare di mithril perché è un metallo immaginario, magico, inventato da uno scrittore di nome J.R.R. Tolkien. E lui ne parla nei suoi libri più famosi, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Mithril era un metallo elfico, cioè forgiato dagli elfi. Era, se mai leggi queste storie, il metallo più ricercato nella Terra di Mezzo, cioè il mondo creato da Tolkien. A un certo punto Frodo, il protagonista del Signore degli Anelli, aveva una cotta di maglia forgiata in mithril. Era l'armatura perfetta, essendo fatta di questo metallo così speciale. Infatti, parlando di questa armatura fatta di mithril, si dice che era leggera come la piuma, ma dura come le scaglie di drago. Offriva la massima resistenza al tempo stesso, la massima libertà del movimento. L'armatura forgiata in mithril non esiste, perché il mithril non esiste, perché gli elfi non esistono, ovviamente. Però l'idea dell'armatura in mithril ci interessa perché Tolkien provava ad immaginare o ad ideare un'armatura perfetta. Troviamo nel nostro testo una descrizione di un'armatura ancora più perfetta. Quell'armatura che portava il protagonista del Signore degli Anelli era così importante, così speciale, perché era forgiata in mithril. La nostra armatura, invece, collegando i versetti 10 e il versetto 11, è forgiata nella forza di Cristo. Se noi vogliamo valutare l'importanza di un'armatura, dobbiamo chiederci, ma è fatta di che cosa? Quale metallo? Quale sostanza? E Paolo ci dice fin dall'inizio, l'armatura di cui stiamo parlando noi è forgiata nella forza di Cristo. Dio stesso è il fabbro di armatura per eccellenza. E l'armatura perfetta può proteggere chi la indossa dagli attacchi del nemico più potente. La settimana scorsa abbiamo detto che il nostro pellegrinaggio su questa terra non è una passeggiata, bensì una battaglia. Però Cristo, il nostro capitano, il nostro comandante, non lascia mai che i suoi soldati siano sprovvisti di nessun'arma. Cristo è nei cieli, regna alla destra del Padre, però non ci lascia mai scoperti. Abbiamo ogni attrezzo, ogni arma che ci serve. E prima di iniziare ad esaminare le parti dell'armatura, dobbiamo ricordarci del contesto in cui si trovano queste descrizioni. No, non vogliamo perdere di vista la chiamata alle armi. Infatti, nei primi versetti, dal versetto 10 al versetto 13, Paolo vuole, prima ancora di descrivere l'armatura, vuole che capiamo la sua importanza. Cioè, vuole che si capisca come mai ci serve questa armatura. E qui, in questa chiamata alle armi, come abbiamo visto la settimana scorsa, sta parlando di una mentalità bellica, una grinta guerresca. E già la settimana scorsa ci siamo chiesti, ma se pensiamo alla nostra vita cristiana, è così? Quando veniamo in chiesa, ci immaginiamo soldati combattenti? Siamo un esercito? Stiamo lottando contro potenze che vanno al di là di quello che possiamo vedere? Sta parlando di una postura che dovrebbe caratterizzare il popolo di Dio. Prima di parlare di le parti, vuole che capiamo il teatro di guerra, il campo di battaglia. Infatti, se guardate il versetto 14, noterete quella parola dunque, che ci dice, ecco, sto per descrivere le parti alla luce del campo di battaglia, il teatro di guerra, alla luce del nemico che dobbiamo fronteggiare. Tutto ciò che Paolo dirà deve essere letto alla luce di questa chiamata alle armi, perché sta parlando di armi che sono efficaci contro un nemico specifico. Guardate il versetto 13. Sta parlando di una realtà spirituale. Vediamo nel versetto 11 che ci sono le insidie del diavolo e le insidie del diavolo si esprimono per mezzo di poteri angelici, demonici, che plasmano il mondo, cioè il sistema che guida l'esistenza terrena. E questo sistema mondano ci tenta, cioè sollecita le nostre concupiscenze carnali. In altre parole, Paolo sta descrivendo l'atto spirituale della nostra battaglia sulla terra. Abbiamo parlato di questo triplice nemico, il mondo, la carne e il diavolo. E c'è una collaborazione perfida che ci attacca. A volte è difficile discernere per noi, ma è la mia carne che mi tenta, è il mondo esteriore, la carne interiore. E dietro tutto questo ci sono potenze spirituali. Quale sarebbe? Ma a volte non dobbiamo dire con precisione perché c'è questa collaborazione. Il mondo sollecita la carne. Il mondo è guidato da queste potenze che esprimono le insidie di Satana. Quindi tutto ciò che diremo sulle parti dell'armatura devono aiutarci in questa guerra. E hanno uno scopo specifico. Guardate di nuovo versetto 14. Dice, state dunque saldi. Però quel verbo riprende lo stesso verbo che abbiamo già visto nel versetto 11, laddove viene tradotto stare saldi. Però se guardate il versetto 13, stare in piedi è sempre lo stesso verbo. E tutto ciò che dirà, se state guardando i versetti 14 e 17, gli altri verbi dipendono da quel comando. Cioè, state saldi, ci sta dicendo come dobbiamo indossare l'armatura. Tutto il resto, prendete, rivestitevi, mettete, prendete, eccetera, spiegano come possiamo stare saldi. Se indossiamo questa armatura, avremo una stabilità, una fermezza nella vita cristiana. Non saremo instabili, incerti. E lì, se pensiamo all'immaturità, un credente neonato è portato qui e là ad ogni vento di dottrina, è confuso, fa qualche passo avanti per poi ricadere. Paolo sta dicendo, se indossi, se ti vesti di questa armatura, conoscerai una stabilità diversa. Dobbiamo entrare nell'armeria di Dio, nella piena consapevolezza della natura del nostro combattimento. Non possiamo scherzare con il peccato. Non possiamo prendere alla leggera le nostre tentazioni, perché la posta in gioco è la nostra anima, il nostro benessere spirituale. Ogni peccato inconfessato, ogni peccato che non viene combattuto, è un'occasione al diavolo. Satana e i suoi demoni vogliono vagliarci come si vaglia il grano. È sconfitto. Alla fine Satana perde, ha già perso. Però nel frattempo vuole rendere la vita del credente il più miserabile possibile. però il nostro Salvatore ama dimostrare la sua forza, la grandezza della sua potenza, aiutandoci nel mezzo di questa battaglia. E vogliamo apprezzare al massimo la descrizione di questa armatura. Però per poter fare quello, dobbiamo capire sì il ritratto del soldato nel suo contesto immediato, però dobbiamo capire pure che c'è una ricchezza che va oltre il contesto immediato, cioè il capitolo 6, perché ci sono diversi legami intertestuali, ci sono diversi testi che coincidono in questo momento. Vi spiego un attimo quello che intendo. Innanzitutto, abbiamo già detto che sappiamo che Paolo era in catene, cioè è molto probabile che lui sia stato in quel momento incatenato a un soldato romano. Era lì alla fine del libro degli Atti e poteva guardare con i suoi occhi, ecco un soldato, un fante romano. Ecco, lo sto guardando, vedo la spada, vedo lo scudo, vedo l'elmo. Quindi abbiamo quello. Oltre a quello dobbiamo dire che nel libro di Isaia, la profezia di Isaia, ci sono diversi riferimenti a Dio, al Messia, al Signore che porta un'armatura. Come ad esempio Isaia 59, egli, parlando di Dio, egli si è rivestito di giustizia come una corazza. Immagine molto simile, quindi dobbiamo avere in mente la profezia di Isaia strada facendo. Però forse la cosa più importante da capire qua è c'è un legame importante tra il capitolo 6 e il capitolo 4. Ora, prima di farvi capire questo legame, voglio che voi capiate una difficoltà interpretativa, cioè un problema, per così dire, di interpretazione. Guardando queste parti dell'armatura, dobbiamo chiederci, ma ok, abbiamo capito che c'è una descrizione di qualcosa di fisico, da una cintura, corazza e così via, calzature, che poi vengono associate ad virtù, più o meno, verità, giustizia e così via, però c'è una grande discussione intorno o riguardante la natura di queste virtù. Per esempio, quando parliamo di verità, intendiamo la verità oggettiva, cioè la verità di Dio, del Vangelo, chi è Lui, o intendiamo la verità applicata a noi, cioè la nostra fedeltà? Un altro esempio, quando parliamo della giustizia, corazza della giustizia, intendiamo la giustizia di Dio che ci dà quando ci salva, o stiamo parlando di una giustizia nostra che si esprime nella nostra ubbidienza? Spero che capiate un po' il dilemma. Il legame tra il capitolo 6 e il capitolo 4 ci aiuta parecchio nel risolvere il dilemma. Vi spiego un attimo cosa intendo. L'abbiamo già notato l'ultima volta, però voglio che notiate di nuovo nel versetto 11 quel verbo rivestitevi. Il verbo si vede di nuovo nel nostro testo, ovvero il versetto 14. Quindi versetto 11, rivestitevi della completa armatura di Dio. 14, rivestitevi della corazza della giustizia. E quel verbo, ovviamente si ripete due volte, si trova, spunto fuori soltanto un'altra volta nella lettera agli Efesini, nel capitolo 4. Se andate un attimo indietro, noterete, se vi trovate lì nel capitolo 4, si trova nel versetto, nei versetti, ci sto arrivando, ecco, nel versetto 24, scusate, ho portato le Bibbie con i caratteri più grandi questa volta, e anche se sono più grandi, sono più difficili da leggere, evidentemente. Efesini 4, 24, vogliamo prendere un po' di contesto, però lì di nuovo vediamo quel verbo rivestire, rivestire, nel versetto 24, Efesini 4, 24. Qui fa parte di un gruppo di tre infiniti, cioè nel versetto 23, scusate, di nuovo nel versetto 22, spogliarvi del vecchio uomo, essere rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo. Quindi spogliarvi, essere rinnovati e rivestire. E in questo testo c'è una domanda molto simile. La domanda in questo testo sarebbe: sta parlando di qualcosa che ci è già successo? Cioè che Dio ha già fatto per noi? Dio ha già spogliato, ci siamo già spogliati del vecchio uomo, è già successo? Siamo già stati rinnovati nella mente? Ci siamo già rivestiti dell'uomo nuovo, è già successo? O è qualcosa che dobbiamo fare? Domanda molto simile a quello che vediamo con l'armatura di Dio. Ora, noi vorremmo dire che troviamo un aiuto, ed ecco il versetto che avevo in mente, nei versetti 20 e 21. Quei infiniti, quelle descrizioni, dipendono dai versetti 20 e 21. Paolo dice: ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Quindi sta parlando di salvezza. Abbiamo parlato tanto di questo testo diversi mesi fa e sta dicendo: non avete imparato Cristo, così Cristo è l'oggetto, è il complemento oggetto qua. Avete imparato Cristo, cosa significa? Vi siete convertiti, siete stati salvati, avete imparato essendo unito a Cristo in quel momento. Poi dice nel versetto 21, e il versetto 21 è la chiave, dice: ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, 20, 21, seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Di nuovo nel versetto 1, quando si parla di ascoltare, si sta parlando della conversione. Quindi possiamo dire che in un certo senso queste cose sono già vere. Siamo in Cristo, quindi sono già accaduti, sono già successe queste cose. Però parla anche di essere istruiti secondo la verità in Gesù. E quella frase in Gesù indica che si sta parlando della santificazione. In altre parole, dobbiamo dire che tutte queste cose nel capitolo 4 sono vere dal momento in cui siamo salvati. Noi non siamo ancora nel vecchio uomo, siamo nell'uomo nuovo, abbiamo un nuovo rapporto con Cristo. Però poi dobbiamo vivere alla luce di questa realtà. Dobbiamo abbracciare, ovvero appropriarci continuamente della nostra nuova identità in Cristo. Ci siamo già spogliati del vecchio uomo, è quello che dice nel versetto 22. Però poi dirà poco dopo che dobbiamo spogliarci di certe cose. E in modo simile possiamo dire che quando parliamo dell'armatura, e arriviamo ora a capire il legame tra il capitolo 4 e il capitolo 6, quando parliamo dell'armatura dobbiamo capire che c'è questa duplice enfasi. Nel capitolo 4 dobbiamo capire che abbiamo già queste cose, siamo già in Cristo, rivestiti di Cristo, siamo nell'uomo nuovo, però poi dobbiamo impegnarci per vivere come se fosse vero, alla luce della sua attualità. Abbiamo imparato Cristo e poi dobbiamo essere continuamente istruiti in Cristo. Quando guardiamo l'armatura di Dio, possiamo comprenderla in questo duplice modo. Cioè, possiamo dire che abbiamo queste cose in Cristo, partono da chi è Dio e da quello che ha fatto per noi, e soltanto in secondo luogo la nostra appropriazione di queste realtà. Dobbiamo iniziare lì. Un'altra cosa che forse vi aiuta: ci sono alcuni che vogliono parlare della giustizia, il corazzo della giustizia, come se avesse a che fare soltanto con la nostra giustizia, cioè la nostra ubbidienza. Però se io sono un credente nuovamente nato, neonato nel Signore, io non ho un grande pattern di ubbidienza. E se io devo dire, io devo proteggermi con il corazzo della mia ubbidienza, non è molto sviluppata. Quindi stiamo parlando di qualcosa che ha inizio in Dio, ricordatevi del fatto che è l'armatura di Dio, quindi parte dal carattere di Dio, da quello che fa per noi, e soltanto in un secondo momento la nostra applicazione di tutto quello. Quindi possiamo dire, è l'armatura di Dio, cioè forgiata da Dio, è queste cose. Noi abbiamo accesso a questa armatura, non è che soltanto alcuni credenti più maturi, avanzati, possono entrare in armeria per portare queste cose. No, non è che io posso dire, non posso cingermi della verità, non posso portare la cintura della verità perché non conosco molto bene la verità. La verità esiste, è lì come incoraggiamento, e poi man mano devo indossarla. Stamattina vogliamo guardare le prime due parti dell'armatura di Dio, la cintura e la corazza. Prima la cintura della verità. State guardando il versetto 14. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Alla lettera nel testo originale sarebbe cinti i fianchi con la verità. Nel mondo antico si indossavano lunghe vesti, come ad esempio una tunica. Quindi ci si doveva legare attorno ai fianchi questa tunica per avere la libertà di movimento. Di cingersi in questo modo, di lacciare o legare la cintura, era un'azione che contraddistingueva la predisposizione all'azione. È diventata un'immagine figurata. Per esempio, pure Pietro impiega l'immagine in senso figurato. 1 Pietro 1,13 dice: avendo cinti i lombi della vostra mente. Parlava di una preparazione mentale. Quando il soldato si cingeva i fianchi, cosa segnalava? Sono pronto per l'attacco, sono pronto per la guerra. Si disponeva ad entrare nella mischia. Non posso inciamparmi sulla tunica. Ci sono momenti per rilassarsi, momenti di pausa. Però quando si cingeva i lombi fianchi, era un momento di guerra. E qui la cintura che si contempla è la verità. Ed è interessante l'ordine. Iniziamo con la verità. Iniziamo con la cintura della verità. È il punto di partenza, è la base dell'armatura di Dio. Noi siamo un bersaglio facile se non camminiamo nella verità. La verità è la realtà effettiva che viene spiegata dalla rivelazione di Dio. Quindi è la realtà e la rivelazione, punti di partenza. E poi indossiamo questa verità quando usiamo il discernimento e la prudenza per filtrare i nostri pensieri secondo la rivelazione. La verità è ciò che corrisponde alla realtà effettiva. Nasce nel carattere di Dio. Cos'è la verità? Dio è la verità. Dio è vero. C'è un solo vero Dio. Giovanni 17, 1 Giovanni 5. Gesù disse: io sono la verità. Frase affascinante in Tito 1:2. Dio non può mentire. È impossibile per lui. Non può nemmeno avvicinarsi ad una menzogna. Non c'era mai una mezza verità sulle labbra di Gesù Cristo. Nemmeno quasi non può mentire. Emana dal suo carattere soltanto la verità. Non può mentire perché la sua esistenza corrisponde con la realtà. Anzi, la realtà dipende da lui. La menzogna è l'opposto della verità. Guardate 4:25. Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. La menzogna è, secondo Agostino, un'affermazione falsa proferita con l'intenzione di ingannare. È una falsità espressa o pronunciata volendo ingannare o illudere. Il diavolo è il padre della menzogna. Le menzogne, le bugie, si trovano attorno a quasi ogni espressione del peccato. Il diavolo è padre della menzogna. Gesù dice del diavolo, questo è Giovanni 8, 44, egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché bugiardo è padre della menzogna. La falsità proviene dal diavolo. Quando spaccia la falsità, parla del suo, tira fuori dal suo cuore. La falsità è l'irrealtà. È un'esistenza fittizia, fatta di false speranze, desideri vani e aspettative egoistiche. Il diavolo vuole che viviamo come se Dio non ci fosse. Vuole che abbracciamo l'irrealtà. Gioisce quando ci sono credenti che si radunano la domenica per poi scordarsi di Dio per 6 giorni. È contentissimo di incoraggiarci anche ad abbracciare un formalismo, un esternalismo, convincendoci di essere vicini a Dio mentre i nostri cuori sono lontani. Il diavolo vuole seminare dubbi, spacciare confusione, ingannare, imbrogliare, fuorviare. E quando ci troviamo assaliti dalla falsità, produce la paura, inculca la paura. Iniziamo a temere un futuro senza la presenza di Dio. Suggerisce, sussurra Satana dubbi e problemi e vicissitudini che magari non si realizzeranno mai. Già immaginiamo una realtà falsa, inesistente, che è stata creata secondo la nostra carne. Noi non portiamo la cintura della verità quando abbracciamo bugie su Dio, su noi stessi e sugli altri. E quando noi pecchiamo c'è una certa logica. Però il problema è che il peccato è logico, cioè peccare porta con sé una sua logica, perché abbiamo abbracciato delle falsità, delle cose che non sono reali. Io tratto l'amico come un nemico perché penso che ce l'abbia con me. E invece di confessare il peso che porto, di riconciliarmi con lui, di conoscere il perdono, inizio ad immaginarlo come qualcuno che vuole attaccarmi. Quindi metto anch'io sull'attacco. Quel fratello che viene da me per aiutarmi, invece di abbracciare il suo aiuto, invece di pensare è un fratello che vuole aiutarmi, mi metto subito sulla difensiva, copro il mio errore con delle mezze verità perché non voglio essere scoperto. E ha senso fare così, perché sto interpretando male Dio, l'altro e me stesso. Poi possiamo dire che ogni menzogna diventa un appiglio per Satana. Nello stesso modo in cui una goccia di veleno può avvelenare un'intera tanica d'acqua, una sola bugia, nonostante quanto ci sembri piccola e insignificante, lascia una porta aperta al diavolo. se io vivo qualcosa di irreale, qualcosa che non rispecchia la verità, se dico una bugia di qualsiasi tipo e non viene confessata, riconosciuta, abbandonata davanti al Signore, è un invito al diavolo. Voglio che tu abbia il sopravvento. Voglio che tu abbia l'opportunità di confondermi ancora di più. Perché quella confusione sta nel nostro cuore e cresce. Satana non ha mai detto, ah, una sola bugia, mi accontento di quella bugia. Ecco un credente che è confuso fino a un certo punto, lo lascio lì. Vorrei portare alla massima confusione. Allora dobbiamo badare a giustificazioni radicate in mezze verità, dobbiamo badare a manipolazioni per via di mezze verità, perché quando viviamo questo mondo non radicato nella verità, un mondo che non rispecchia la realtà radicata in Dio, siamo indeboliti, perché quelle mezze verità ci indeboliscono, appesantiscono la nostra anima, creano confusione per la nostra coscienza. Però la verità non è soltanto la realtà, è anche la rivelazione. La verità è anche la rivelazione. Il Vangelo è verità. Efesini 1:13 parla della parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza. La parola di Dio è verità, come Gesù dice al Padre, la tua parola è verità. Salmo 119:160, la somma della tua parola è verità, tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. Allora possiamo anche contemplare, quando pensiamo alle verità, la parola di Dio, la sana dottrina, l'insegnamento di Dio, la fede. Paolo, Efesini 4:14, descrive l'opposto di seguire la verità. 4:15 parla di seguire la verità, però subito prima, nel versetto 4:14, ecco l'opposto di seguire la verità. Non siamo come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Quando noi siamo cinti della verità, o cingiamo i lombi o i fianchi nella verità o con la verità, stiamo predicando a noi stessi continuamente le cose che sono vere. Perché Satana, in modo subdolo, vuole che noi diamo per scontato di aver già abbracciato la verità. Vuole che noi ci accontentiamo di una conoscenza superficiale delle scritture. Non abbiamo quella stabilità. Non siamo fermi o saldi nel Signore perché non abbiamo un rapporto profondo con la rivelazione di Dio. Un esempio sarebbe una tendenza di proiettarsi sulle scritture o di proiettare l'esperienza propria sulla Bibbia. Quindi invece di interpretare la propria esistenza alla luce della Bibbia, si fa il contrario. Oppure un mescolare la verità, cioè la rivelazione, con dottrine umane. Un ibrido tra il cristianesimo, la Bibbia, cioè la vita cristiana biblica, e l'autoaiuto, per esempio. Valutazioni psicologizzate, cioè valutazioni mondane. Possiamo imparare da altre fonti, però in fin dei conti ci vuole una fonte che valuta e che ha l'ultima parola, l'ultima voce in capitolo. Quando noi portiamo ai fianchi un'altra cintura, una cintura ibrida, composta di verità di Dio, però anche cose fatte o ideate da noi, siamo sempre più vulnerabili. Dobbiamo coltivare un grande discernimento, dobbiamo essere in grado di discernere la differenza tra l'errore e la verità, il bene e il male. E se noi partiamo con la verità, saremo in grado di smascherare le astuzie di Satana. E più che cresciamo, più che portiamo questa armatura, più siamo in grado di, alla luce della cintura della verità, di riconoscere i suoi attacchi prima che ci facciano del male. La cosa difficile è che a volte noi siamo sopraffatti e eravamo sotto attacco, per così dire, da settimane, e poi ci rendiamo conto, mi sono allontanato dalla verità. Io andavo avanti senza quasi rendermene conto, dipendendo da un aiuto che non è radicato nella verità. Allora dobbiamo continuamente cibarci della verità. Questo è il punto di partenza. Dobbiamo avere un input continuo della verità. E a volte noi siamo indeboliti, svigoriti, perché se ci pensiamo, oltre all'ora che abbiamo di studio insieme la domenica, magari 2 ore, noi abbiamo poco a che fare con la verità. Noi riceviamo da tutte le parti, noi ascoltiamo del tutto, da tutti, però non c'è quel input continuo del parola di Dio. Quindi non possiamo dare per scontato di averla già compresa, non possiamo dare per scontato di averla già sviscerata, dobbiamo continuamente meditarla e investigarla. Tutto parte dalla verità. Se mi trovo davanti a un peccato che permane, un peccato che non posso superare, mi trovo in difficoltà, è un qualcosa che più volte davanti al Signore ho detto: Signore, so che sono un tuo figlio, so che mi ami, però provo questa costernazione, questo grande dispiacere davanti a questa cosa che so che sto facendo tutt'oggi. E a volte non sappiamo da che parte girarci o rivolgerci. Dobbiamo iniziare con la verità, chiedendoci se ci sono delle bugie che rimangono nel nostro cuore, come abbiamo già detto. E a volte non sono bugie intorno a quel problema, però se guardiamo la nostra vita, a volte ci lasciamo scoperti perché da un'altra parte stiamo abbracciando modalità o modi di vivere che non sono istruiti o guidati dalla verità. E quello man mano inizia ad avere un impatto su altre sfere della nostra esistenza. Noi vogliamo essere immersi e sostenuti dalla verità, la cintura della verità. Poi Paolo parla della corazza della giustizia. La corazza copriva tutto il torace del soldato romano e spesso era fatto di cuoio e a volte di metallo forgiato. Proteggeva il cuore, i polmoni, gli organi vitali. Gerolamo dice: com'è difficile che venga ferito soprattutto negli organi vitali colui che ha indossato una corazza potente, ben tenute insieme da ganci e anelli di ferro, così che ha avvolto nella multiforme veste della giustizia, non sarà colpito con freccia al cuore come un cervo. E sta immaginando una scena di caccia, un cervo che è lì in un bosco, è un bersaglio facile perché è tutto scoperto. Noi non siamo così. Noi abbiamo una corazza di giustizia. Il nostro cuore può essere protetto, la parte più importante della nostra esistenza. E se passiamo dalla verità alla giustizia, sappiamo che la giustizia è l'espressione morale della verità La verità spiega in che cosa consiste la giustizia. E qui dobbiamo chiederci cosa ha in mente Paolo. Stiamo parlando della nostra giustizia, della mia ubbidienza? E dobbiamo dire che non possiamo iniziare a quel punto. Perché se dovessi dire che la mia protezione contro Satana, contro questi nemici, questi eserciti satanici e celesti, è una mia ubbidienza, sembra del tutto insufficiente. Penso che Paolo abbia in mente innanzitutto la giustizia che Dio ci dà, cioè la giustizia che ci imputa nella giustificazione. È una giustizia aliena, una giustizia non nostra, una giustizia di Cristo. Però poi c'è anche il nostro appropriarci di quella giustizia. Io rispondo, avendo ricevuto quella giustizia gratuita, rispondo a quella giustizia, mi metto a combattere, a crescere. Però dobbiamo avere l'ordine giusto. Prima Tessalonicesi 5:8, interessante, prima Tessalonicesi 5:8 parla della corazza, però dice, ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Ora, non c'è una corrispondenza perfetta, lì, prima Tessalonicesi, Paolo associa la corazza alla fede e all'amore. Però se mettiamo insieme il nostro testo e quel testo, magari possiamo anche contemplare due aspetti della giustizia. C'è la giustizia che si ha per fede, cioè la giustizia imputateci sulla base della giustizia di Cristo, e poi man mano, grazie alla rigenerazione di Dio nel nostro cuore, rispondiamo a quella giustizia crescendo in essa. C'è una giustizia imputata. Isaia 59:17 dice che, come abbiamo già letto, egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un mantello. E qui in questo contesto, sì, è lì per giudicare il Signore rivestito di giustizia come di una corazza, però anche lì per salvare. Più avanti, questo Isaia 59:20 dice, un salvatore verrà per Sion. È il Signore stesso che porta la giustizia. Isaia 53 descrive colui che giustifica, che dà una giustizia, è il giusto. Dio è il corazzaio per eccellenza, perché la corazza che ci dà è impenetrabile, inattaccabile. Ci sono attacchi, però sono del tutto inutili. E questi attacchi di solito si manifestano sotto queste forme. Noi pecchiamo, veniamo meno. Magari ci siamo alzati quella mattina sperando di servire il Signore. Io voglio dedicarmi a servire il Signore oggi. E per grazia di Dio l'ho fatto. Però poi man mano andando avanti quella giornata mi sono reso conto che è più difficile di quanto pensassi. E c'è la tentazione di lamentarmi e di peccare e volevo servire ed aiutare, però mi rendo conto che ci sono delle cose che non mi piacciono in quelle persone, però le voglio aiutare e devo confessare quei peccati. E a volte magari devo scusarmi perché ho usato delle parole brusche, tutto nel contesto di un desiderio di aiutare e di servire. E poi arrivo alla fine della giornata, mi sdraio, mi stendo sul letto e invece di dire Signore ti ringrazio perché mi hai perdonato le mie inadeguatezze, le mie debolezze, sono grato a te che mi perdoni nonostante chi sono, ti ringrazio per il modo in cui ho potuto servire, iniziamo a pensare ho rovinato tutto. tutto dipende da me. Come potrebbe un Dio giusto, un Dio santo, avere un rapporto con me? Come potrei io osare di immaginarmi un servitore di un Dio santo quando guardo il mio atteggiamento? E se pensiamo soltanto alla facciata della nostra esistenza, a volte è facile. Cioè fare la bella figura è facile, però il Signore conosce il nostro cuore. E a volte entrano in mente dei pensieri e noi siamo sbalorditi, noi diciamo, ma quello non sembra di essere da me, da dove è venuta quell'idea? Dalla mia carne, magari dalla tentazione. Il Signore sapesse che ci fosse quel peccato, cosa farebbe? Però lo sa. E iniziamo a pensare, come possiamo essere certi di essere giusti agli occhi di Dio? E a volte rimaniamo nella melma del nostro peccato proprio perché non indossiamo la corazza della giustizia. Come è composta quella corazza in questa prima parte? Innanzitutto della giustizia di Dio Figlio. Dio Figlio camminò su questa terra per 33 anni senza mai peccare, errare minimamente. Non c'è una breccia in quell'armatura, in quella sua giustizia, è completa, è compiuta, è totale. Il Signore sia al suo, il Padre sia al suo battesimo, sia alla trasfigurazione, ha detto, mi compiaccio in mio Figlio. Ecco mio Figlio, gioisco in Lui. E sappiamo che quella giustizia di Cristo era guidata dallo Spirito. Lo Spirito della giustizia gli dava il suo aiuto per vivere in modo coerente con la legge di Dio. Ha ubbidito sempre ad ognuno dei dieci comandamenti. E poi sappiamo che il Padre, il giudice per eccellenza, ha accettato quella sua giustizia. E il Padre non fa valutazioni affrettate. Non dice vale e accettabile quella giustizia se non è veramente accettabile. Allora io devo dire al mio cuore, quando il mio cuore vuole dire o suggerire, com'è possibile che Dio mi potrebbe accettare così come sono? Se guardo il mio giorno migliore, è un misto al meglio la giustizia di Cristo, la giustizia che mi dà. Prima Giovanni 2 dice che Gesù è il giusto, l'avvocato lì per presentare la sua propria giustizia davanti al Padre. Non dobbiamo vantarci dei nostri successi, né scoraggiarci davanti ai nostri fallimenti, perché abbiamo questa corazza di giustizia che ci dà stabilità. E la nostra crescita in quella giustizia non è che la conferma della sua efficacia. Sì, man mano, pur avendo quella giustizia inalterabile, che non cambia mai, man mano vivo in linea con quella giustizia. Mi impegno a vivere come Cristo. Cresco nella mia ubbidienza, divento man mano più giusto. Però il frutto stesso, cioè il frutto della rigenerazione, si porta avanti abbracciando la realtà della certezza della nostra giustizia. In altre parole, io ho la confidenza e la grinta di andare avanti, di marciare avanti, perché ho la stabilità di quello che Cristo ha compiuto per me. L'armatura più efficace, l'armatura perfetta, non è fatta di mitril. Mitril non esiste. Però c'è un'armatura che può incoraggiare il tuo cuore anche oggi. domani, questa settimana. Non devi vivere questa prossima settimana come hai vissuto questa settimana appena passata. Non devi vivere nel tuo peccato. E se ti stai chiedendo, ok, ma parliamo così tanto di diventare chi siamo in Cristo, mi riferisco al legame tra capitolo 4 e capitolo 6. Parliamo di vivere alla luce di chi siamo in Cristo. Siamo in Cristo e dobbiamo vivere alla luce di quella verità. Come posso fare? A volte sembra difficile definire, sembra un concetto amorfo. L'armatura di Dio ci aiuta a capire cosa significa appropriarci di tutto ciò che siamo in Cristo. Che il Signore ci aiuti ad indossare questa armatura questa settimana. Preghiamo. Signore, ti ringrazio della tua parola, della sua potenza, del modo in cui ci dimostra chi siamo. Prego per i miei fratelli e le mie sorelle che abbiano la mente di Cristo, che crescono di giorno in giorno, che ci siano principi utili. Ti prego che tu possa agire in modo che quei peccati che rimangono, quei peccati o quei blocchi che sono difficili da superare, prego che possiamo in modo notevole iniziamo a superarli. Preghiamo tutto ciò per la gloria di Cristo. Amen.